E allora, prima di andare in collegamento con gli studenti medi di Roma, tre news brevi dal mondo della formazione. E lo scandalo del nuovo ministro di istruzione Fedeli senza laurea impazza sul web. Eventi Facebook con migliaia e migliaia di partecipanti alla sua nuova laurea e bellissime grafiche che rimandano alla laurea non c'è, il nuovo singolo di NEC. Alla Sapienza nasce il nuovo store, il nuovo bellissimo merchandising della Sapienza nasce sulle entrate di via Regina Elena, un'iniziativa che andrà, dicono, a finanziare biblioteche e borse per i più meritevoli, ma qua c'è puzza d'inganno. E per chiudere in bellezza, nella provincia di Napoli, preside si rifà a casa coi soldi per ristrutturare la scuola.
Vabbè, sempre edilizio. Daniele Silvestri, Caparezza. Sale, sale. È la guerra del sale. Sale, 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 sale. Sale chi è eletto, chi viene eletto sale. Vorrei di sale un etto, un'altra legge elettorale. Vedo sale da concerto, piene di persone sole. Se ci sono le parole, allora usale, usale. L'effetto che fa il sale sulla mia salute, il sale da cucina che sale evitare la pressione, sale la tensione se si sente male il commensale, se ci sono le persone allora usale, usale.
Fot for sale, non è un venduto.
Not for sale,
nella vita c'è chi sale.
Chimicarbonato,
siamo sale della terra.
Sempre sei odato,
anni zero come stare.
Miniere di sale,
vedo ancora processare.
Le streghe di sale,
la mia rabbia non si può inabissare. Come ingoiare,
sale che
vedi che risale. Sulla tota versiamo un pacco di sale sano. Esageriamo domani digiuno sale sano. Gran sete come nel deserto Ramsey. E brindiamo finché ribattiamo la secca artesiano. Sulla salaria, sia salaria, aria marcia che sale. Facciamo a piedi le strade, come Gandhi alla marcia dei sale. Quando esistono le saliere sono diventati tutto agitatori. Io voglio volare con le canzoni, non mettere salieri sulla coda delle mie fazioni.
Con tutto il sale che ho sulla coda divento caustico come la soda col poco sale che ho nella capa. Non ci condisco le cime di rapa, sono di sale le statue che vedi, talmente basali che dormono in piedi. Ma i sali che perdi sudando stasera posso trovarli scavando in miniera. Sul traliccio per difendere il salario, sa legittimare il gesto come un Cristo nel sudario. sale lentamente, ma sale costantemente. La pressione sale, quella fiscale, quella che fa male di sicuro. E ti sale un odio che altro che sodio col suo cloruro. E giuro che se il mio intervento è ancora troppo sciapo, non c'è alcun problema, l'ho già fatto e lo farò da capo. E salerò, salerò.
Basca, 10:49, siete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, le libere frequenze dal 1977. Questa era La Guerra del Sale, appunto un duetto tra Daniele Silvestri e Caparezza, che si trova all'interno dell'ultimo album di Daniele Silvestri, Acrobati. E noi adesso, visto che abbiamo difficoltà come sempre a metterci in collegamento con gli studenti auto-organizzati romani, che purtroppo per loro vanno a scuola mi sa ancora fino a domani, e aspettiamo loro notizie e parliamo un po' di Poletti che ha tenuto banco questa settimana su appunto tutti i media mainstream, sulle televisioni, per le sue dichiarazioni. 100.000 giovani in fuga, conosco gente che è bene non avere tra i piedi. Anche lì l'ironia dei social si è scatenata, perché diciamo che gli unici giovani che hanno votato sì al referendum costituzionale sono proprio quelli che si trovano all'estero, quindi c'è anche molta confusione all'interno di chi ci governa rispetto a quelle che sono poi anche le scelte che vengono fatte. Invece quelli che hanno, appunto, quelli che lui definiva pistola, cioè dicendo non è che quelli che sono all'estero sono tutti intelligenti e quelli che stanno in Italia sono tutti cretini, e lui appunto li ha definiti pistola, pure lì si sono sprecate le grafiche di anni passati e giovani con pistole alla mano. Ma andando avanti, in realtà quello, al di là delle battute, al di là dell'ironia, quello che ci interessa tematizzare a noi sono le il senso delle dichiarazioni di Poletti, e più in generale forse le ormai la carrellata infinita di definizioni che questa classe politica, ministri in prima fila, e danno alla nostra generazione, noi millennials, coloro che diciamo hanno vissuto la maggior parte della loro vita negli anni 2000, quelli che oggi si ritrovano a avere tra i 20 e 30 anni, ma ormai no, la fascia giovanile, e soprattutto quando si parla di mercato del lavoro e si parla di giovani fino ai 40 anni. Questo appunto anche per creare un'apposita confusione, per far passare, no, questo paradigma della precarietà, per cui in realtà fino a 40 anni si può tranquillamente essere un lavoratore in ascesa, ti stai costruendo un futuro, eccetera eccetera eccetera, anche se ormai c'hai 40 anni, vabbè. Comunque appunto i 60 milioni che stanno ancora qua e che non se ne sono andati, di certo non sono dei cretini. Io penso appunto in questi giorni, anche provando a imbastire testi da diffondere all'interno delle università piuttosto che slogan e striscioni, più volte ci tornava alla mente la campagna che hanno fatto i compagni e le compagne di Palermo o di Cagliari, lottare per non emigrare. Ovviamente questo è un paese particolarmente eterogeneo nella sua composizione giovanile, anche per quanto riguarda le migrazioni, perché dal sud Italia e dalle isole la percentuale di giovani che dopo l'istruzione secondaria abbandona nel paese per cercare, tra molte virgolette, fortuna altrove è decisamente elevata. Ovviamente si parla anche di una migrazione interna, cioè quante migliaia e migliaia di giovani sono costretti per accedere a un'università di qualità, o anche semplicemente a una gamma più ampia di scelte per la propria appunto vita universitaria, per quanto riguarda la propria formazione. Quanti sono costretti a abbandonare la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, per dirigersi nelle regioni del nord Italia, e ormai
molti, sempre di più, molti raggiungono l'estero con in realtà più che altro prospettive lavorative. Questo poi, diciamo, io appunto sono romano, qua questa è una redazione tutta romana oggi qui su Sapienza Clandestina. Quanti altri dei nostri coetanei hanno abbandonato il paese anche per lassi di tempo abbastanza brevi per tentare in qualche modo o l'approccio con una nuova lingua o anche la tentare proprio di costruirsi un prospetto lavorativo all'estero. Sono un po', no, le illusioni di questa, no, anche del mondo dove siamo cresciuti, dell'Europa senza frontiere, dove appunto il sapere, le persone possono circolare. Ovviamente le persone possono circolare se sei bianco, se sei italiano, se no non circoli da nessuna parte, vieni bloccato dalle Alpi. Ma quello che è interessante, secondo me, mettere in luce è in qualche modo chi rimane cosa fa, perché se sì, la definizione fuga dei cervelli ormai ha fatto anche in qualche modo il suo tempo, perché non si tratta solo di quello, sono tanti casi anche appunto di sicuramente soggetti validi dal punto di vista della formazione culturale che abbandonano il paese. Ma qui diciamo che la stagnazione economica e soprattutto la difficoltà di trovare un lavoro in Italia, per non parlare appunto di un lavoro stabile e ben pagato con diritti che sono ormai proprio prospettive veramente inimmaginabili per la nostra generazione, per non arrivare a parlare della pensione, no, pure là è un altro tema su cui gli insulti e le prese in giro arrivano a fiotte. E diciamo che quello che è interessante è provare a capire che chi sta qui cosa fa. Già quello del no al referendum, quell'81% di no a Renzi, seppur nella sua natura parziale, che è quella di un voto, ci ha restituito quantomeno un malcontento diffuso, quantomeno non inquadrare le politiche governative molto schiacciate anche in termini retorici sui giovani, le abbiamo sapute, diciamo, in qualche modo tradurre nel Job Act, nello Sblocca Italia o in altre riforme che sono andate a toccare la vita di tutti e tutte, ma in particolare penso al Job Act, parlava ai giovani, a coloro che si devono immettere nel mercato del lavoro, provando a decostruire la vecchia retorica di questo mondo del lavoro rigido all'italiana con contratti di 100 anni, e poi questi giovani che non riescono in qualche modo a accedere perché è colpa di quello delle poste, è colpa delle municipalizzate, più in generale di questo mostro che è il lavoro pubblico, dove le persone stanno lì a non fare niente. Questa è una retorica costruita insieme appunto alla carta stampata, alla carta per sgombri, per cui diciamo sono ormai probabilmente, almeno da quando sono nato io, che si insiste su questi temi, e in qualche modo almeno in questo voto la nostra generazione è riuscita a rispondere presente, nel senso non è che ci siamo rincoglioniti del tutto, qualcosa, cioè abbiamo capito che il Job Act non ha prodotto posti di lavoro, l'unica cosa che è stata prodotta è non so se il dato era 2015 o 2016, ho perso l'articolo, ma i voucher sono aumentati del 36% anche in quest'ultimo periodo. Quindi diciamo che è chiaro a tutti ormai che le ultime riforme sul mercato del lavoro che dovevano parlare a un mondo giovanile si sono tradotte semplicemente nella normalizzazione di un paradigma di precarietà lavorativa che esiste veramente da 20 anni ormai, ma che in qualche modo viene sempre più normalizzato. Io poi appunto adesso passiamo al resto della nostra redazione. Oggi qua siamo anche tanti giovani e numerosi, quindi sicuramente ci sono pure più punti di vista per quanto riguarda il soggetto giovanile e il nostro esecutivo.
E quindi in realtà, per soffermarci su un altro elemento, dobbiamo anche un po' tornare indietro nel tempo, perché non è il primo insulto che i giovani, gli studenti italiani vengono insultati da chi ci governa. E quindi Brunetta, dalla sua alta statura, disse a suo tempo i bamboccioni, riferendosi a un'ampia classe di persone che non riuscivano a uscire di casa fino ai 30 anni. Martone nel 2012 descrisse sfigati chi a 28 anni non si era ancora riuscito a laureare, e infine la Fornero col termine ciusi, quindi schizzinosi, definiva anche qua gli italiani giovani dai 20 ai 30 anni che non sceglievano un lavoro piuttosto che un altro perché troppo schizzinosi. E quindi questo insulto, il dire che il paese non soffrirà per i cervelli che per le persone che non sono tra i piedi, come ieri il signor Poletti ha definito i giovani all'estero, all'interno di questo grosso disprezzo nei confronti dei giovani da parte di una classe lavoratrice, possiamo definirlo un odio di classe, un odio di chi sta in alto, di chi ha avuto tutto garantito, verso invece chi sgomita tutti i giorni per poter conquistarsi una laurea, un posto di lavoro o anche delle minime garanzie. E quindi questo odio forse sta a noi un po' ribaltarlo e rilanciarlo verso chi ci disprezza così tanto dalla sua pancia grassa e dalle sue poltrone dove lancia sentenze. E come si diceva prima, quell'81% di giovani, quel 79% di studenti che il 4 dicembre ha detto no, e che una piccola parte ovviamente si è anche mobilitata prima di questo 4 dicembre con campagne, iniziative e cortei, è una parte di questo no, è una forma di questo rifiuto verso chi ci governa. E se questo disprezzo non lasciano manco farlo travedere dalle riforme, dalle proposte, ma lo dicono direttamente e apertamente ai microfoni e pubblicamente, scusandosi il giorno dopo, ma lasciando tutto scorrere, lo leggiamo anche nelle delle riforme che sono state attuate. Si parlava prima di Job Act, penso all'alternanza scuola-lavoro all'interno della buona scuola, in cui si allenano i giovanissimi a lavorare all'interno di un'azienda, a formarsi all'interno di un'azienda, o se ti va male a lavorare al McDonald's o a Zara, quindi subito disciplinare in un paradigma di lavoro e di accontentarsi dello sfruttamento più becero i giovanissimi. E quindi si diceva i voucher, e quindi tutta la riforma del lavoro, che poi andrà pure probabilmente a referendum nei prossimi mesi. Ma accanto a questo abbiamo tutta la questione degli stage e dei tirocini non pagati, per noi universitari sono una costante, sia all'interno del piano di studi dei primi anni, in cui sono crediti, senza fare lavoro non pagato non ti puoi laureare, sia poi per acquisire un po' di professionalizzazione, sia se vai a uno studio di architettura più che a lavorare per un anche all'interno del mondo della medicina, del mondo della ricerca scientifica, insomma in tutti gli ambiti lo stage del tirocino non pagato viene usato, sfruttato a più non posso. E un altro elemento è la questione dell'Expo. Quello che ci ha dato l'Expo più di tutto è far convincere i giovani che lavorare gratuitamente come volontario per un'opportunità che è Expo, che però è lo specchietto per la lodola, perché poi opportunità per pochi è stata, e anche qua disciplinare a lavorare gratis per un'idea, una prospettiva più ampia che mai arriverà, e dall'altro lato accettare l'iperprecarietà in cui siamo immersi. Allora sono tanti gli elementi che una dichiarazione del genere ci fa pensare. Chiudo con un dato molto divertente in realtà, perché poi i giovani democratici hanno scritto una lettera chiedendo le dimissioni da Polettere, dicevo ridendo un po', perché fa specie pensare che gli stessi che in parte hanno appoggiato il Job Act, appoggiano l'alternanza scuola-lavoro, appoggiando sicuramente qualsiasi altra riforma all'interno del mondo universitario che il partito loro dei grandi porterebbe avanti, allora fa un po' specie sentirli alzare la voce su questa questione, quando nelle situazioni reali abbassano il capo e fanno quello che il Renzi di turno vuole fare.
Vabbè, 11.03, per chi si fosse sintonizzato adesso, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Sapienza Clandestina, un programma che prova ad approfondire i temi che riguardano il mondo della formazione, a raccontare le mobilitazioni. Noi dovremo appunto finalmente connetterci con gli studenti auto-organizzati romani. Nel frattempo vi lasciamo all'interruzione musicale. Questa la dedichiamo a Eddie, al nostro compagno che si trova agli arresti domiciliari per i fatti del 5 novembre in quel di Magliana, quando una manifestazione antifascista provò ad impedire l'apertura di una sede di Forza Nuova. Eddie da quel giorno subisce la repressione e oggi si trova all'arresto domiciliari. Questo è un rapper cileno e portavoce che tante altre volte avete potuto apprezzare da questi microfoni. Un nostro compagno che si trova in Cile l'ha intervistato e appunto in questi giorni sta girando anche il video di questo rapper che manda un abbraccio solidale a Eddie, anch'esso un rapper che appunto che è stato in questi studi, che fa parte del collettivo culturale del laboratorio hip hop meticcio, quindi dal rap cileno, da chi ci racconta di tante altre lotte. È arrivato questo abbraccio a Eddie, noi non possiamo che condividerlo e passarlo per radio. Questa è Donde Empieza 2012, Scribo Rap con R de Revolución.
Como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la cadena contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho. Es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta ni en la noche te despierta, ven a dormir acá en el gueto, sí. Y dime si hay faceta de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente, o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia, sí. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta genocidio, y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos, pero si poderosamente reclamamos algo nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo.
¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la...
E noi insomma continuiamo a dire è di libro, gli mandiamo chiaramente un abbraccio solidale da questa radio. Noi intanto siamo collegati con uno studente medio del liceo Virgilio. Intanto ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti e a tutti.
Insomma, raccontaci la giornata di mobilitazione di ieri, che cosa è successo?
Allora, ieri abbiamo appunto fatto un corteo che è partito da Piazza Barberini, che è terminato in prefettura. Siamo scesi in piazza proprio perché quest'autunno diverse scuole sono state sgomberate, a partire al Maialelli, il Morgagni, magari hanno fatto più scalpore, ma anche tante altre purtroppo come il Russell e altre scuole hanno subito questi gravissimi atti e quindi abbiamo deciso ieri di costruire questo corteo che è stato appunto abbastanza partecipato per il momento, diciamo, subito precedente a Natale, che solitamente vedo molta difficoltà in studenti a scendere in piazza. Comunque ci siamo mossi per le vie del centro, siamo andati in prefettura dove abbiamo avuto un incontro nel quale sostanzialmente abbiamo chiesto spiegazioni al prefetto di gli atti e di ciò che è successo durante le mobilitazioni studentesche, del perché le nostre proteste vengono represse in questa maniera. E diciamo che il prefetto ha passato il testimone dicendo che non è sua responsabilità, cercando appunto di fare un po' di scarica barile e di non di lavarsi le mani da questa situazione. Ovviamente il presidio sotto la prefettura, noi siamo rimasti là sotto aspettando il responso di questo incontro, che appunto tuttavia ha avuto questa risposta. Quindi in realtà l'intento con cui ci richiameremo in primavera nel mobilitarci è proprio quello di cercare di continuare le mobilitazioni, pensando al fatto che comunque ci reprimono e ci mettono in difficoltà quando cerchiamo di alzare la testa, e nello stesso tempo le dichiarazioni di Poletti dall'altra parte ci restituiscono anche un po' il sentimento, insomma il sentore di come viene vissuto dalle istituzioni la possibilità del nostro futuro, che rimane precario, rimane incerto, e nello stesso tempo quando prendiamo e cerchiamo di alzare la voce veniamo subito repressi con la polizia. Con questo intento, insomma, ripartiremo in primavera con l'intento di continuare la mobilitazione senza paura e sempre di più.
Insomma, abbiamo visto come anche nella nostra storia molto spesso tutti quelli che sono degli incontri istituzionali o paraistituzionali, insomma, non hanno mai portato ciò che si sperava, insomma. Come pensate di rilanciare anche con questo elemento in più, un passaggio intermedio che in ogni caso è utile anche, no, per allargare il proprio bacino, per comunque raccontare un fatto che c'è stato, no, comunque una chiusura da parte della prefettura, o comunque un no, come hai detto anche te, uno scaricabarile di responsabilità. Da questo elemento è importante ripartire, ed è importante, insomma, riuscire a raccontarlo con il linguaggio e con il modo giusto.
Sì, certamente i temi su cui sarà importante investire dal nostro punto di vista sarà certamente, da una parte, l'alternanza scuola-lavoro, che inizia a prendere forma rispetto all'anno scorso in maniera sempre più determinata, inizia a coinvolgere sempre più studenti, e nello stesso tempo l'edilizia scolastica, con i fatti abbiamo visto a Caravillani, una scuola appunto che ha dovuto abbandonare il proprio stabile e dovuto trasferirsi appunto al liceo Mamiani per fare lezione pomeridiana, e quindi un'altra serie di situazioni. Anche il liceo Cattaneo ha un gravissimo problema di edilizia scolastica, ci vede appunto interessati a dover affrontare questo tema. E quindi certamente ripartiamo da questo discorso qua, ripartiamo anche con una consapevolezza in più nelle nostre capacità di mobilitare gli studenti su questi temi, e anche con una voglia di fare e di continuare a mobilitarci e continuare a portare avanti una mobilitazione sempre più forte, sempre più coinvolgente, che possa parlare a più studenti, partendo dal presupposto appunto che le istituzioni continuano a sottrarsi, continuano a fare un passo indietro, continuano a, appunto, come già diciamo, a scaricare la responsabilità su un'altra, sempre su appunto un ulteriore ente, un ulteriore appunto la prefettura dice che è colpa della questura dice che è colpa appunto del singolo commissariato. Quindi anche sul tema della repressione continueremo a parlare, perché tante scuole ne sono rimaste particolarmente colpite e vogliono continuare a lottare su questi temi e a continuare a discuterne.
Beh, diciamo, noi ti ringraziamo per il contributo. Sicuramente bisognerà anche capire come si riparte nei prossimi mesi. La rivoluzione non ha stagione, quindi bisogna in qualche modo spendersi le meningi per capire come si riparte all'interno degli istituti. Forse appunto i grandi gli assenti di quest'anno in particolare, o comunque negli ultimi anni, sono proprio le scuole di periferia, che nonostante vivano tutta una serie di problemi non riescono in qualche modo a esprimere o a organizzare forme di rabbia di protesta. Però questa, diciamo, è la scommessa del nostro immediato futuro. Noi ti ringraziamo per la corrispondenza, per il contributo, magari anche nelle prossime settimane, o comunque magari noi andremo avanti con la trasmissione di Sapienza Clandestina per un paio di mercoledì, però comunque ci ritroveremo qua il mercoledì per portare avanti il dibattito nelle frequenze. Magari appunto potremo avere anche più tempo e occasione per costruire dibattito intorno alle future mobilitazioni delle scuole, anche sulle linee di attivazione del prossimo futuro. Quindi noi ti ringraziamo e lasciamo i radioascoltatori a una selezione musicale.
Yo, i miei ricordi annebbiati affogano in menti, naufraghi persi ammarati in un mare di gente. Sai, questa roba mena forte sulle tempie. Gli ho chiesto di svegliarmi se m'assopiscono e niente che vada bene. Mentono come iene ste merdi, le tv accese e le anime spenti, sempre a darti contro se sai essere cosciente. Sanno che punti in alto se nuoti controcorrente. Chiedono chi sono, io sono un testardo, un nato buono cresciuto da bastardo. Vogliono che affondo, ho imparato a ridargli tanto. Affondo ma contando i bastardi che sto affogando. Perso fra i miei spazi, Dio, sono stanco. Questo mare uccide sempre chiunque punta all'arco. Passo le colonne d'Ercole, sarà un'iperbole. Augurami buon viaggio. Nevermind, nevermind, fottitene, corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Nevermind, nevermind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai. Nevermind, nevermind, fottitene, corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Nevermind, nevermind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai. Mezzo sangue nella faida, musica intifada. Fammi da bastone mentre arranco sulla strada. E non è mai sterrato, un macete fatto di parole. Tagli i tuoi giudizi e le tue mode. Le mie strade sono sempre vuote. Mando le ruote a 180 ma senza tragitto. Ho la visiera storta ma rigato dritto. Ho fatto due scuole, sopra i banchi e sotto le mie suole. Grazie ad una so parlare, grazie all'altra stare zitto. E mai, dico mai, finto. Se le colline c'hanno gli occhi, immagina le strade dove mai spinto. Sono un animale estinto da un bel pezzo, diverso dal resto. Non punta all'ottimo ma sempre a distinto. Vivo nel modo più complesso, l'universo verso l'uno e il resto può farsi fottere, tu stanne certo. Vivo nel modo più complesso, l'universo verso l'uno e il resto non conta un cazzo come chi ti ha perso. Non conta un cazzo come chi ti ha perso. Come chi t'ha perso. Nevermind, nevermind, fottitene, corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Nevermind, nevermind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai. Nevermind, nevermind, fottitene, corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Nevermind, nevermind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai.
E allora torniamo qua da Via De Volsci dopo aver sentito la Nevermind di Mezzo Sangue e fatto una corrispondenza con gli studenti medi che ci hanno un po' raccontato l'ultima fiammata prima della chiusura natalizia delle scuole. E torniamo sulla questione un po' che oggi fa banco da questi microfoni, ma anche poi sulle pagine dei vari quotidiani, che è la dichiarazione di Poletti, per leggervi una lettera che una ricercatrice da Parigi, Marta Fana, ha scritto proprio indirizzata al ministro Poletti. Quindi una ricercatrice che è l'emblema di quei giovani, di quei pistola, come li definisce il ministro, che se ne sono andati dall'Italia. Caro ministro Poletti, noi, quelli tra i piedi, siamo gli stessi che faremo di tutto per vincere i referendum abrogativi contro il Jobs Act, dell'articolo 18 ai voucher. Costi quel che costi, noi questa pratica ce la giochiamo fino all'ultimo respiro. La mia lettera al ministro del lavoro, tra parentesi, per le imprese. Caro Poletti, avete fatto di noi camerieri d'Europa. Caro ministro Poletti, le sue scuse mi imbarazzano tanto quanto le sue parole mi disgustano. Siamo quelli per cui il Novecento è anche un patrimonio cinematografico invidiabile, che non inseguiva necessariamente i botteghini della distribuzione di massa, e lì imparammo che le parole sono importanti, e lei non parla bene. Non da oggi. A mia memoria, da quando il 29 novembre 2014 iniziò a dare i numeri sul mercato del lavoro, dimenticandosi tutti quei licenziamenti che i lavoratori italiani, giovani e non, portavano a casa la sera. Continuò a parlare male quando, in un dibattito in cui ci trovammo allo stesso tavolo, dichiarò di essere il ministro del lavoro per le imprese. Era il 18 aprile del 2016. Noi, quei 100 miglia che negli ultimi anni siamo andati via, ma in realtà molti di più, non siamo i migliori. Siamo solo un po' più fortunati di molti altri che non sono potuti partire e che tra i piedi si ritroveranno soltanto dei pezzi di carta da scambiare con un gratta e vinci. Parlo dei voucher, ministro. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti, sommerso dalle proteste sui social per la frase sui cervelli in fuga, pronuncia a Fano: se 100.000 giovani se ne sono andati dall'Italia, non è che qui siano rimasti 60 milioni di pistola, ha detto Poletti. Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà a non averli più fra i piedi. Poi le scuse. Mi sono espresso male. Penso semplicemente che non è giusto affermare che andarsene siano i migliori e che, di conseguenza, tutti gli altri che rimangono hanno meno competenze e qualità degli altri. E qui video ne impazzano sul web, ovviamente. E poi, sa, anche tra di noi che ce ne siamo andati, qualcuno meno fortunato esiste. Si chiamava Giulio Regeni e lui era uno dei migliori. L'hanno ammazzato in Egitto perché studiava la repressione contro i sindacalisti e il movimento operaio. L'ha ammazzato quel regime con cui il governo, di cui lei fa parte, stringe accordi commerciali. Lo stesso governo che sulla morte di Giulio Regeni non ha mai battuto i pugni sul tavolo. Perché Giulio, in fin dei conti, cos'era di fronte ai contratti miliardari? Intanto, proprio ieri, l'INPS ha reso noto che nei 10 mesi del 2016 sono stati venduti 121 milioni e mezzo di voucher. Da quando lei è ministro ne sono stati venduti 265 milioni 255 mila 222. Non erano pistole, è sfruttamento. Sa, qualcuno ci ha rimesso quattro dita al lavoro a lavorare a voucher davanti a una pressa. È un ragazzo di 21 anni, non ha diritto alla malattia, a niente, perché faceva il saldatore a voucher. Oggi, senza quattro dita, lei gli offrirà un assegno di ricollocazione da rispondere a un'agenzia di lavoro privata. Magari di quelle che offrono contratti rumeni, perché tanto dobbiamo essere competitivi. Quelli che sono rimasti sono coloro che, per colpa delle politiche del suo governo e di quelli precedenti, si sono trovati in pochi anni da generazione 1.000 euro al mese a generazione 5.000 euro l'anno. Lo stesso vale per chi se n'è andato, o forse prima o poi vi verrà il dubbio che molti se ne sono andati proprio per questo. Quelli che sono rimasti sono gli stessi che lavorano nei centri commerciali con orari lunghissimi e salari da fame. Quelli che fanno i facchini per la logistica e vedono i propri fratelli morire ammazzati sotto un tir perché chiedevano diritti contro lo sfruttamento. Sono quelli che un lavoro non l'hanno mai trovato, quelli che a volte hanno pure pensato meglio lavorare in nero e va tutto bene perché almeno le sigarette posso comprarle. Sono gli stessi che non possono permettersi di andare via da casa o sempre più spesso ci ritornano. Perché il suo governo, come altri che lo hanno preceduto, invece di far pagare più tasse ai ricchi e ridistribuire le condizioni materiali per il soddisfacimento di un bisogno di base universale come l'abitare, ha pensato bene di togliere le tasse sulla casa anche ai più ricchi e prima ancora di approvare il piano casa. Lo stesso governo che spende lo 0% del PIL per il diritto all'abitare. È lo stesso governo che si rifiuta di ammettere la necessità di un reddito che garantisca a tutti dignità. Ma badi bene, non sono una redditista. Solo che a fronte di 17 milioni di italiani a rischio povertà, 4 milioni in condizioni di povertà assoluta, mi pare sia evidente che questo passaggio storico per l'Italia non sia oggi un punto d'arrivo politico quanto un segno di civiltà. Ma vorrei essere chiara: il diritto al reddito non è sostituibile al diritto alla casa, sono diritti imprescindibili entrambi. E le vorrei sottolineare che non è colpa dei nostri genitori se siamo messi così, è colpa vostra che credete che siano le imprese a dover decidere tutto e a cui dobbiamo inchinarci e sacrificarci. I colpevoli siete voi che pensate si possano spostare quasi 20 miliardi dai salari ai profitti di imprese senza chiedere nulla in cambio, tanto ci sono i voucher. E poi, un anno dopo, approvate anche la riduzione delle tasse sui profitti. Così potrete sempre venirci a dire che c'è il deficit, che si crea il debito e che insomma la coperta è corta e dobbiamo anche smetterla di lamentarci perché, mal che vada, avremo un tirocinio con garanzia giovani. I colpevoli siete voi, che non credete nell'istruzione e nella cultura, che avete tagliato i fondi a scuola e università, che avete approvato la buona scuola e ora imponete agli studenti di andare a lavorare al McDonald's e a Zara. Sa, molti di quei 100.000 che sono emigrati lavorano a McDonald's o Zara, anche loro hanno un diploma o una laurea e se li dovesse mai incontrare per strada, chieda loro com'è la loro vita e se sono felici. Le risponderanno che questa vita fa schifo. Però ecco, a differenza di quel che ha decretato il suo governo, questi giovani all'estero sono pagati. Ma il problema non è pure questo, quantomeno non il principale. Il problema, ministro Poletti, è che lei e il suo governo state decretando che la nostra generazione, quella precedente e le future, siano i camerieri d'Europa, i babysitter dei turisti stranieri, quelli che dovranno un giorno farsi la guerra con gli immigrati, che oggi fate lavorare a gratis. A me pare chiaro che lei abbia voluto insultare chi è rimasto, piuttosto che noi che siamo partiti, e lo fa nel preciso istante in cui lei dichiara che dovreste offrire loro l'opportunità di esprimere qui la capacità, competenza, saper fare. La cosa assurda è che non è chiaro cosa significhi per lei capacità, competenze e saper fare, perché io vedo milioni di giovani che ogni mattina si svegliano, si mettono su un bus, su un tram, su una macchina e provano ad esprimere capacità, competenze e saper fare. Molti altri fanno la stessa cosa, ma esprimono una gran voglia di far pure se sono imbranati. Fin qui però io non ho capito di cosa voglio offrire loro se non la possibilità di essere sfruttati, di essere derisi, di essere presi in giro con 80 euro che magari l'anno prossimo dovranno restituire perché troppo poveri. Non è chiaro, ministro Poletti, cosa sia per lei un'opportunità se non questa cosa qui che rasenta l'ignobile tentativo di rendere ognuno di noi sempre più ricattabile, senza diritti, senza voce, senza rappresentanza. Eppure la cosa che mi indigna di più è il pensiero che l'opportunità vada solo a chi ha le competenze e il saper fare. Lei, ma direi il governo di cui fa parte tutto, non fate altro che innescare e sostenere disuguaglianze su tutti i fronti, dalla scuola al lavoro, dalla casa alla cultura. E sì, perché questo succede quando si mette davanti il merito, che è un concetto classista, e si denigra la giustizia sociale. Perché forse non glielo hanno mai spiegato o non hanno letto abbastanza i rapporti sulle condizioni sociali del paese, ma in Italia studia chi ha genitori che possono pagare e sostenere le spese di un'istruzione sempre più cara. E sono sempre di più, ministro Poletti. Lei non ha insultato soltanto noi, ha insultato anche i nostri genitori che per decenni hanno lavorato e pagato le tasse. Ci hanno pagato gli asili privati quando non c'erano i nonni, ci hanno pagato l'affitto all'università finché hanno potuto. Molti di questi genitori poi con la crisi sono stati licenziati e finita la disoccupazione potevano soltanto dirci che sarebbe andata meglio, che ce l'avremmo fatta in un modo o nell'altro, in Italia o all'estero. Chieda scusa a loro perché noi delle sue scuse non abbiamo bisogno. Noi la sua arroganza, ma anche evidente ignoranza, gliel'abbiamo restituita il 4 dicembre, in cui abbiamo votato no per la Costituzione, la democrazia, contro l'accentramento dei poteri negli esecutivi e abbiamo votato no contro un sistema istituzionale che avrebbe normalizzato la supremazia del mercato e degli interessi dei pochi a discapito di noi molti. Era anche un voto contro il Jobs Act, contro la buona scuola, il piano casa, l'ipotesi dello stretto di Messina, contro la compressione compressione di qualsiasi spazio di partecipazione. E siamo gli stessi che faranno di tutto per vincere i referendum abrogativi contro il Jobs Act, dall'articolo 18 ai voucher. La battaglia è la stessa. Costi quel che costi, noi questa partita ce la giochiamo fino all'ultimo respiro. E seppure proverete a far saltare i referendum con qualche operazioncina di maquillage, state pur certi che sugli stessi temi ci presenteremo alle elezioni dall'estero e dall'Italia. Se nel frattempo vuole sapere quali sono le nostre proposte per il mondo del lavoro, ci chiami pure. Se vi interessasse, chissà mai, ascoltare.
Vabbè, penso che appunto questa lettera di Marta Fana, ricercatrice italiana a Parigi, ci trasmette veramente la rabbia in qualche modo che proviamo tutti i giorni sui posti di lavoro, guadagnando voucher al posto che guadagnare denaro, non perché il mezzo in particolare sia appunto il ticket al posto del denaro, ma perché questo ha voluto dire veramente la normalizzazione del lavoro in nero e il appunto sottrarre sempre più terreno a quelle che sono le rivendicazioni dei diritti sul mondo del lavoro. Noi adesso sono le 11:29, siamo quasi in chiusura della trasmissione di Sapienza Clandestina, ci manca una corrispondenza che faremo con i compagni e le compagne del collettivo universitario autonomo di Bologna sulla repressione che si è abbattuta su uno studente che ha animato le lotte sulla mensa universitaria. Noi vi lasciamo ai Baracca Sound, Poor People, e torniamo in diretta sugli 87.9 tra pochissimo.
People are so far, you know. Baracca Sound
2012, Wall Rhythm.
Io suono per tutti quelli che ora soffrono, solo per loro. Il mio canto vola libero ed è per loro che mentre suono lotterò. La forza del baracca suona per la gente povera. Io suono per tutti quelli che ora soffrono.
87.9.
Il mio canto vola libero ed è per loro che mentre suono lotterò.
Yo! Caran
diversi, troppa gente soffre ancora dentro Babilonia, dominio di un sistema che è più simile a una gabbia, promuove indifferenza per la gente che non ce la fa, minata dalle differenze della società. Troppe le persone rovinate da sta storia, diseguaglianza che il futuro purtroppo non cambia, giustizie sociali mascherate da fatalità, la logica è la stessa assurda, chi se può sfruttare. Io suono per tutti quelli che ora soffrono, solo per loro, il mio canto vola libero ed è per loro che mentre suono lotterò. La forza del baracca suona per la gente povera.
Nella mia mente padroni non ho, nella mia vita per sempre sarò, della mia gente io diventerò soggia. Nella mia mente padroni non ho, nella mia vita per sempre sarò, della mia gente io diventerò soggia.
Perché da long long time che vedo i stessi grind people a soffer. Oh yo. Perché da long long time che vedo i plastic mind living confusion. Oh yo yo yo. Poor people, non lo spegnerai mai. Poor people, il sole dentro le notte. Perché da long long time che marimbarsi ormai mai un passo indietro. Oh yo yo yo.
Io suono per tutti quelli che ora soffrono, solo per loro. Il mio canto vola libero ed è per loro che mentre suono lotterò. Troppa gente soffre ancora dentro Babilonia, dominio di un sistema che è più simile a una gabbia, promuove indifferenza per la gente che non ce la fa, minata dalle differenze della società. Io suono per tutti quelli che ora soffrono, solo per loro. Il mio canto vola libero ed è per loro che mentre suono lotterò. La forza del baracca suona per la gente povera.
Nella mia mente padroni non ho, nella mia vita per sempre sarò, della mia gente io diventerò soggia.
Perché da long long time che mari in marzo ormai mai in passo
della mia gente io diventerò soggia.
Ritmo della bomba,
non lo spegnerai mai pur.
Della mia gente io diventerò soggia.
Perché da long long time che mari in marzo
corsi ormai, ma in passo indietro. Oi, 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 oi.
11.32 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa siamo in chiusura di trasmissione di Sapienza Clandestina, in attesa appunto di collegarci con Bologna, continuiamo con la nostra selezione musicale. Questa è la traccia numero 6 dell'album di Lucci, qualcuno appunto l'avrà anche apprezzato la scorsa settimana presso il centro sociale La Strada, e questa è Ancora Giorni Freddi.
Da casa reclama, pompa nelle casse oggi, ieri e domani. Pronto a costruire come Rene Bollani, perché a demolire siamo tutti più bravi. Io non sono biondo né con gli occhi blu chiari, sono ancora fuori, piove e non ho più chiavi. Sogno ancora il giorno in cui non siamo più schiavi, che alle volte più tocchi il fondo più scavi. Io che sono stato il capo a farmi del male, l'odio non finisce come l'acqua del mare. Più tu li decorda, più ti gira dentro. Ne ho fatto la scorta, lo uso sopra il tempo. Yes, yo. Per il denaro ancora la scimmia, ancora amaro, scrivo sulla dramma scimmia. Ancora con il dramma, stil vano, tutto sembra più chiaro, ma alle volte sembra proprio come se il tempo non passa mai. Ma guardo bene le facce, portando i segni del tempo sopra il tempo, sembra proprio come se il tempo non passa mai. Ma guardo bene le facce, portano i segni del tempo sopra il tempo.
Là fuori è freddo ancora dopo tanto tempo. Ogni parola che non ho più scritto se l'hai rubata il vento. Ogni giorno che ho descritto, ogni mostro che ho sconfitto, fa parte della forza che mi porto dentro. Il mio sguardo lo conosce una persona sola, e dentro ci ha già visto la certezza di una vita nuova. Con la forza di rialzarsi ancora, restando in piedi, affrontando ogni giorno come un'altra prova. Io spingo forte dal primo respiro e sto sorriso sulla faccia, perché ho chiaro il mio obiettivo, la sconfitta. Tranquillo, è solamente un sostantivo, schiena dritta, la piego solamente quando scrivo. Che ho piegato sul foglio, racconto le storie all'inchiostro, e dipingo con lettere un mondo che è meglio del vostro. Il mostro che ho dentro si nutre dei vostri, non posso. E mentre li mangia, Raffaele diventa più grosso.
Ma alle volte sembra proprio come...
11.35, trasmissione di Sapienza Clandestina. Siamo collegati con un compagno del collettivo universitario autonomo di Bologna. Intanto ci senti? Sì, ti sentiamo. Insomma, abbiamo seguito quella che è stata la campagna per un pasto più accessibile contro la mensa più cara d'Italia, che c'è stata a Bologna. Insomma, abbiamo letto anche di questa condanna, di questa sentenza a 2 anni e 2 mesi a uno studente. A uno studente dell'Università di Bologna. Insomma, volevamo chiederti un po' che aggiornamenti ci sono su questo campo, e insomma che cosa sta succedendo. Abbiamo anche letto che oggi ci sarà un pranzo sociale sempre su questo tema qua.
Sì, come già introducevi tu, la nota sulla mensa ha visto negli ultimi 2 mesi un crescendo di riattivazione e anche di tensione sviluppata sul luogo, soprattutto a causa del totale muro di silenzio messo davanti a noi, stirato di fronte a noi da parte delle parti in causa, dei responsabili del problema, cioè appunto i costi inaccessibili di un pasto. L'università Elior, che è l'azienda a cui ha appaltato il servizio della mensa da parte di Ergo, che è l'ente regionale per il diritto allo studio, ecco, da parte di tutti e tre c'è stato un muro di silenzio, anzi al muro di silenzio si è aggiunto un muro di polizia che appunto negli ultimi 2 mesi sta a tutti gli effetti presidiando quotidianamente la mensa di Piazza Puntoni, con almeno 2 blindati al giorno che stanno dalla mattina fino al tardo pomeriggio lì parcheggiati, a spese ovviamente di tutti. Quando chiedevamo che venissero ridotti i costi, bene, l'unica risposta che sono stati in grado di dare è stata quella di mantenere aggiornate plotoni di scelerini. Il problema è che, già come dicevi, insomma, non è stato soltanto un presidio. Durante tutte le iniziative che sono state organizzate contro quello che è in effetti uno scempio, e cioè il costo di 6,80 euro per un pasto immenso, senza divisioni per fasce di reddito, addirittura i borsisti non hanno alcuno sconto, possono convertire parte della borsa di studio in buoni pasto, che a tutti gli effetti è una beffa, perché non c'è nessun vantaggio. Bene, durante tutte le iniziative quello che abbiamo fatto è sempre stata la polizia schierata, di fronte a tutti i tentativi di reclamare l'autoriduzione, come è sempre stato fatto negli anni, la polizia ha sempre risposto, si è sempre intromessa fra noi e l'obiettivo politico dell'iniziativa, cioè la conquista di un posto accessibile, aggredendo più o meno violentemente gli studenti. Ci sono stati 7, se non sbaglio, forse 8 iniziative che sono state aggredite dalla polizia, in ultima quella che riguarda insomma i ragazzi che oggi sono a processo, e anche lo stesso Luca, che è stato appunto condannato, come ricordavi, a 2 anni, perché durante l'ultima iniziativa di carattere sociale largo che fu fatta in mensa, la polizia inseguì gli studenti lungo i viali del centro storico di Bologna per centinaia di metri, arrestandone appunto 3 e fermandone altri 4 che poi furono rilasciati con denuncia. Ecco, di fronte a tutto questo ovviamente per adesso sentiamo soltanto menzogne, scuse, tentativi di sviare dal merito dell'argomento da parte dell'università. A ciò si aggiunge, come dicevi appunto, la condanna ricevuta da Luca 3 giorni fa a 2 anni e 2 mesi, e oggi siamo in attesa insomma di vedere quale sarà il giudizio del tribunale nei confronti di Alessio e Antonio, che in questi momenti, in questi istanti insomma, sono a giudizio. Quindi di nuovo, no, diciamo, le risposte qui in qualche modo purtroppo siamo abituati, nessuna forma di mediazione, nessuna forma di accettazione della realtà di un problema, ma soltanto polizia e repressione. Probabilmente noi pensiamo che, come dire, abbiano tentato, no, attraverso queste condanne che suonano quasi come esemplari, perché 2 anni e 2 mesi per questo tipo di iniziative è in qualche modo smisurato. È chiaro che qualsiasi forma di repressione è ingiustificata, però addirittura 2 anni e 2 mesi c'è qualcosa che si accolta veramente alla sprovvista. Bene, crediamo che quello che hanno tentato di fare, no, sia stata la costruzione, la condanna esemplare per il comportamento, costruzione naufragata, perché ovviamente nessuno vede come deterrente, nessuno degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato e partecipano tuttora a questo tipo di lotta, questa avvertenza specifica, vedono come un deterrente questa forma di condanna, perché sanno di aver ragione e sanno benissimo che quando si ha ragione poi insomma dall'altra parte ci sono reazioni anche scomposte, come queste condanne, ci sono gli arresti, ma fanno parte della lotta per diritti che sono giusti e per una dignità che è rivendicabile ben oltre le conseguenze contingenti giuridiche che può avere. Quindi la lotta, come dicevi tu, va avanti. Oggi stesso c'è un'altra iniziativa che a breve verrà messa in campo in contemporanea col processo, quindi una sorta di conferma della vitalità di questa lotta, e dall'altra la solidarietà per i compagni che in questo momento sono a processo. La settimana scorsa abbiamo interrotto il senato accademico chiedendo alla prorettrice di fissare una sede, un luogo e una data per effettivamente entrare nel merito e abbassare i prezzi, adeguandoli secondo le fasce degli studenti. C'era stato detto che entro questa settimana sarebbe stata comunicata la data, e invece non è stato fatto. Quindi durante l'iniziativa di oggi non faremo che continuare a lanciare avanti la palla, a lanciare avanti la scommessa, e sarà una promessa di ritorno non appena l'università riapriranno, le biblioteche riapriranno, e di nuovo gli studenti e le studentesse torneranno attraverso la zona universitaria. Torneremo là, insomma, in piazza Puntoni, nelle sedi della dirigenza universitaria, per continuare a bussare a quelle porte, a battere su un problema che finché non verrà risolto non ci sarà alcuna pace, alcun abbassamento, diciamo così, della tensione sociale che si sta sviluppando intorno al problema della mensa.
Insomma, noi non sapevamo che l'udienza, no, per Pavel e Alessio fosse praticamente in diretta. Chiaramente mandiamo un abbraccio solidale anche a loro, che stanno subendo questa diciamo ingiusta repressione. Comunque, no, abbiamo anche letto come la lotta che è stata portata avanti abbia comportato uno stanziamento di oltre 80 milioni di euro da parte della della regione per il diritto allo studio. Sappiamo che chiaramente non ci basta, è un passaggio marginale, però sappiamo anche quanto sia importante continuare ad alzare l'asticella, ad aumentare quelle che sono le richieste, quello che è il peso sociale, no, delle richieste che vogliamo portare avanti. Noi, poiché non abbiamo sentito nessuno di voi la settimana scorsa, volevamo recuperare anche chiedendoti rispetto al corteo che c'è stato contro la kermesse di Farinetti il 12 dicembre, insomma, di raccontarci anche un po' quella giornata, come si è svolta, cosa è successo.
Sì, dunque, allora, guarda, intanto prendo al balzo anche la palla sugli 80 milioni che giustamente, come dicevi, è notizia di ieri mattina, no? Di questo stanziamento di fondi da parte della regione, che non casualmente, appunto, secondo noi arriva in questo momento. Non sappiamo bene come funziona come funzionano le vertenze sociali da parte delle controparti, da parte di quelli che via via si configurano come nemici. Sono sempre molte vestigie, sempre una terribile difficoltà, no, ad accettare la sconfitta, ad assumersi il peso sociale, come dicevi prima, no, delle richieste che vengono portate dal basso. Dunque questi 80 milioni sono certamente su Bologna, all'interno del Senato Accademico, della governance universitaria, sono stati, insomma, raccontati come un progetto in corso, come la risoluzione di accordi già presi e quant'altro. Noi sappiamo bene che dietro, ecco, questi giochi di parole con cui si esprimono sempre i nostri cari rettori e prorettori, sappiamo che in qualche modo questa misura arriva proprio adesso per cercare di silenziare, per cercare di mettere a tacere il problema mensa, cercando di arginare complessivamente la necessità di servizi accessibili da un altro punto di vista. Ecco, noi certamente siamo entusiasti, perché sappiamo che senza la spinta sociale questi soldi non sarebbero mai stati stanziati, come fu con i 2 milioni di euro dell'anno scorso in occasione del ricalcolo dell'ISE e quindi dell'esclusione di tanti studenti dalla borsa di studio. Sappiamo che è merito delle lotte, anche se loro non lo diranno mai, anche se non ci faranno mai dire che la lotta paga, perché per loro sarebbe un'ulteriore sconfitta. Però giustamente, come dicevi, non ci bastano neanche questi 80 milioni, per noi la mensa deve costare 3 euro, e fintendo che anche quella non costerà 3 euro, continueremo a battere sulla strada il calpestio della rivolta, insomma. Per quanto riguarda il corteo del 12 dicembre scorso contro la kermesse di Farinetti, anche lì è stato un corteo che ha messo insieme varie realtà cittadine che lavorano nell'ambito dell'accesso ai servizi, della dignità della vita e della genuinità del cibo, tra gli altri anche Aid the Rich, che è una rete di compagni e compagni che sono stati sempre sin da subito solidali e partecipano alla lotta contro la mensa di Piazza Puntoni. È stato un corteo che, come dicevo, ha cercato di avvicinarsi il più possibile alla Santa Lucia, all'Aula Magna, dove si teneva la kermesse, sanzionando via via quelli che sono i luoghi che a Bologna soprattutto, no, sono un po' l'emblema dello sfruttamento dei lavoratori, tra gli altri, insomma, le sedi della Coop, no, che dietro le belle vetrine agghindate di Natale nascondono contratti precari, sottopagati a tanti che spesso sono anche nostri colleghi, nostri amici, studenti e studentesse dell'università. Abbiamo fatto un giro per la città e abbiamo raggiunto il mercato di mezzo, che nel cuore del centro storico è una delle tante vetrine con cibo biologico inaccessibile per i più, come dire, ispirato al modello FICO, ispirato ai titoli, insomma, una come dire, configurazione di quella tendenza a brandizzare ogni bisogno, a brandizzare il cibo, che noi a Bologna vediamo soprattutto a partire dal progetto FICO, che sembra andrà in porto, ma insomma sono 5 anni che lo dicono e ancora non si vede niente. Ecco, un corteo che ha voluto ribadire, anche sotto le festività natalizie in cui la città si fa ancora più vetrina, ha voluto ribadire che non accetteremo dal basso, che i movimenti, che i gruppi organizzati, ma i soggetti sociali in primis, che vivono la città di Bologna, siano studenti, siano precari o siano migranti, non accetteranno mai che la loro città, che Bologna, diventi una vetrina, un museo a cielo aperto in cui orde di turisti o di ricchi possono venire a fare le proprie compere, intanto noi essere confinati a mangiare cibo scadente e non poter accedere, insomma, a giuste rivendicazioni, ecco, come possono essere quelle di non dover mangiare cibo schifoso, che purtroppo da studenti e studentesse universitari ben sappiamo cosa significa. Quindi un corteo di questo tipo ha visto tanti studenti partecipare, per noi è stata una vittoria, perché in qualche modo quella kermesse è stata giustamente oscurata da chi rifiuta la brandizzazione della propria città e tutti quei sistemi di gentrificazione che vediamo applicati giorno dopo giorno anche sulla zona universitaria.
Insomma, noi ti ringraziamo per il tuo contributo. Insomma, sono ormai anni che noi ragioniamo sul sistema della ristorazione nell'università, in generale nelle città, e quindi insomma ci ripromettiamo di risentirvi nelle prossime settimane per riaggiornarci anche rispetto ai ragionamenti che vengono portati avanti, anche alla praticità delle singole vertenze, anche la capacità di rilanciarsi. Insomma, mandiamo un abbraccio a Lomaz, Alessio e Pavel per questi infami processi. Insomma, ci risentiamo prossimamente.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte.
Più di quanto potessi desiderare, le notti sono assai più brevi di quanto potessi temere. Mi mancano già questi luoghi, mi mancano già i vostri nomi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il cuore invece no, non puoi ingannarti. No, 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 no. I pensieri scorrono più veloci della luce. I miei occhi parlano con un'altra voce. I pensieri scorrono più veloci della luce. E i miei occhi impercettibili sfumature. Dimenticare, così decise da trasformare sorrisi in lacrime, impercettibili sfumature, così decise da trasformare cieli grigi in giornate di sole.
Siamo noi coi nostri mondi in testa, tutti ostili e pericolosamente confinanti. Siamo noi un po' paladini della giustizia, un po' pure briganti. Siamo noi spaccati e disuguali, siamo noi frammenti di colore, sfumature dentro un quadro da finire. Siamo noi che non ci vogliono lasciar stare, siamo noi che non vogliamo lasciarli stare. Siamo noi appena visibili sfumature, in grado di cambiare il mondo, in grado di far incontrare il cielo e il mare. Un tramonto siamo noi, frammenti di un insieme ancora tutto da stabilire, che dipende da noi. Capire l'importanza di ogni singolo colore dipende da noi, saperlo collocare bene ancora da noi. Capire il senso nuovo che può dare all'insieme che dobbiamo immaginare. Solo noi, solo noi, solo noi.
Impercettibili sfumature, così difficili da dimenticare, così decise da trasformare sorrisi in lacrime. Impercettibili sfumature, così decise da trasformare cieli grigi in giornate di sole.
Ottantasette e 9, i 99 posti e sfumature.
Fatti irripetibili. ancora no.
11.53, siete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi siamo in chiusura della trasmissione Sapienza Clandestina sugli 87.9, un programma di approfondimento sulle lotte che si svolgono nel mondo della formazione e non solo. Oggi ci siamo messi in contatto con gli studenti autorganizzati romani per parlare della mobilitazione che si è svolta ieri, un corteo che da Piazza Barberini è arrivato fin sotto la prefettura di Roma per denunciare le operazioni delle forze dell'ordine all'interno degli istituti durante appunto i tentativi di occupazione che si sono svolti durante l'autunno di lotta contro il governo Renzi. E ci siamo messi in contatto con i compagni di Bologna del collettivo universitario autonomo per commentare le ultime mobilitazioni che hanno portato avanti in città e anche per seguire e parlare della condanna che ha subito un loro compagno per le iniziative di lotta nei confronti del caro Mel che hanno animato diciamo tutto l'autunno del capoluogo felsineo. Noi abbiamo appunto provato anche a tematizzare le dichiarazioni del ministro Poletti riguardanti i 100.000 giovani in fuga, dichiarazioni che hanno fatto molto molto scalpore. Allo stesso tempo abbiamo letto la lettera di Marta Fana, una ricercatrice che già con delle dichiarazioni sul Job Act era diciamo salita alle luci della ribalta e ha scritto questa lettera a nostro parere diciamo appropriata, decisa, diciamo ci trasmette anche un po' l'esasperazione e la rabbia che ha la nostra generazione nel continuare a essere insultata da questi politici. Sono le 11.54, noi mandiamo un altro pezzo e torneremo in collegamento, diciamo passiamo al momento redazionale di questa mattinata e ci collegheremo con Davide Grasso, combattente delle YPG italiano, che è tornato a Torino da un mese e compagno appunto che è stato in Medio Oriente per un anno attraversando i territori della Palestina, della Siria, dell'Iraq